non abbiamo domande. Io comincerei con questo, che è uno degli argomenti teoricamente centrali. Diciamo che in un modo o nell'altro ne abbiamo parlato ripetutamente, magari non specificando. Però il momento di parlarne un po' più precisamente si impone, è arrivato. Allora, faccio riferimento per chi ascolta le lezioni alle slide lezioni sulla cultura che trovate sempre sul sito, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo da affrontare questo argomento. Cultura è un po' come società, una di quelle parole che da sola non significano niente. Nel senso che quando uno fa una domanda dice, beh no, è la società, ed è una risposta che non significa nulla, perché di fatto, no, come abbiamo visto con Comte, dire che la scienza che studia la società equivale a dire che la scienza che studia il nulla, perché la società ha talmente tante cose che in sé e da sola non è studiabile. Bisogna in qualche modo specificare, spiegare meglio di che parliamo, insomma, attuare un processo definitorio. Lo stesso per la cultura. Cos'è cultura? Diciamo che parlarne così in generale è un po' complicato perché, per esempio, uno parla di cultura italiana, perlomeno di quello che ne è rimasto, diciamolo così, ma parla anche di cultura personale. E sono due termini comparabili? Cioè, che c'entro io con la cultura mondiale o con la cultura occidentale? Eppure usiamo sempre il termine cultura, per cui questo termine cultura è un altro di quelli che in qualche modo ci segnalano cosa? Delle affinità. Parliamo, usiamo lo stesso termine in usi che sembrerebbero apparentemente sconclusionati, non particolarmente vicini, perché nel momento in cui il termine è apparso si è ritenuto che quel termine potesse in qualche misura riguardarli. Cioè, nel campo semantico di questo termine ci sono tante cose, è un campo ricco, però bisogna avere gli strumenti, bisogna saperlo, perché altrimenti rischia di diventare più che ricchezza, diventa superficialità. Per cui cominciamo appiccicare a questo oggetto cultura degli aggettivi, tanto per specificarlo un po' meglio. Allora abbiamo visto, per esempio, che abbiamo parlato spesso e volentieri di cultura soggettiva. Il binomio, in questo caso, è tra cultura, tra cultura soggettiva e cultura oggettiva. Perché, come vedete, noi abbiamo, senza voler proprio entrare in eccessivi dettagli, possiamo individuare almeno tre dimensioni del concetto di cultura. Una che è quella statica, e in qualche modo qui ci avviciniamo un po' a quello che abbiamo detto della struttura, se ci pensate, no? Termini che per certi versi si avvicinano, quindi è l'ambiente nel quale noi agiamo e viviamo. Diciamo che da questo punto di vista la struttura ne fa parte, perché noi abbiamo visto che diverse culture interpretano il mondo in modo diverso, no? Quindi è un problema che sta un po' più a monte, se vi ricordate quello che abbiamo detto di epistemologia con Morana, eccetera. Poi comunque lo riprendiamo. Poi ha un aspetto abbastanza marcatamente, come dire, non dico normativo, ma teleologico, sì, teleologico vuol dire che indica le finalità del gruppo, quindi ha a che fare col sistema di valori, come abbiamo visto più volte, no? Il sistema di valori di un gruppo è quello che ne orienta l'azione, sia individuale che collettiva, e rappresenta quelli che sono ritenuti scopi e fini giusti di azione. Quindi, e di questo ovviamente troviamo più che tracce nella cultura. E poi abbiamo anche il discorso dinamico, se vogliamo. Il discorso di attribuzione di senso, di questo ne abbiamo parlato più volte, ovvero sia il modo attraverso il quale diamo una lettura motivante a quello che facciamo, il modo attraverso il cui interpretiamo la nostra vita in termini di costruzione di una ragione per stare qui. Perché il grande problema dell'uomo, come sapete, probabilmente ne avete fatto caso, è che non sa perché è qui, sulla Terra, no? C'è il famoso problema dell'aggettatezza di Heidegger, della filosofia del Novecento, l'uomo è scaraventato nel mondo. Quest'idea non è tanto quella del precipitare, che riecheggia evidentemente i miti platonici, quanto il fatto che l'uomo si trova nel mondo e si chiede perché sto a fare qua io, di preciso, cosa devo, come ti occupo i miei giorni, che faccio, perché, tutte queste famose domande alle quali poi Guzzanti rispondeva, no, se c'è la risposta sbagliata, ecco. Però almeno tocca porsele, e la cultura in qualche misura dà una risposta a questo, perlomeno ti dice, guarda, tu sei qui per questo e quest'altro motivo, sempre che già andiamo. Per cui abbiamo un insieme piuttosto eterogeneo, ma non troppo, di significati e di dimensioni che possiamo attribuire a questo termine. Che succede? Per chiarirli un po', no? Per sceverarli, per dividerli, per analizzare la questione, usiamo delle categorie. E una delle categorie più importanti credo sia appunto quella che distingue tra cultura oggettiva e cultura soggettiva. Ora, il problema della cultura oggettiva è un problema abbastanza serio. La cultura soggettiva ne abbiamo già parlato, in un certo senso lo vedremo fra poco, però prima volevo specificare quest'altro. La cultura oggettiva cos'è? Se la andiamo a vedere nelle definizioni degli specialisti che ne rimasero gli antropologi inizialmente, troviamo una specie di, come dire, di supermarket. Vediamo in che senso. Questo è il primo che utilizza il termine, vedete, del 1870. Tra l'altro il termine cultura è un termine che arriva molto tardi, è un termine di fine Settecento, non c'era prima. Cominciamo a porci il problema con l'enciclopedia. Prima non si usava, per cui è un termine tra l'altro che noi usiamo in modo molto come se fosse sempre stato lì, ma molta parte della nostra storia è avvenuta senza. Allora, cosa dice questo? Dice che la cultura o civiltà, intesa nel suo senso etnografico più vasto, è quell'insieme complesso che include le credenze, le conoscenze, l'arte, la morale, il diritto, il costume e qualsiasi altra capacità e abitudine che l'uomo acquisisce come membro di una società. Ora, come vedete, per questo intendevo, è un repertorio, un insieme di cose, no? Fondamentalmente. Cosa c'è di notevole in questa definizione, che per il suo tempo è estremamente lungimirante? Vedete, l'uomo acquisisce come membro di una società. Questo è quello che abbiamo visto essere il processo di socializzazione. Quindi già a fine 800 alcuni avevano messo ben a fuoco il fatto che c'è una trasmissione, no? C'è una serie di cose che ci vengono date e trasmesse nel momento in cui nasciamo all'interno di una qualche cultura e che contribuiscono a definirci in quanto uomini e in quanto membri di quella cultura. Questo ovviamente pone un problema, il problema della differenza delle culture. Nel senso che abbiamo pure visto che se io nasco in Francia avrò una certa formazione, se io nasco in Inghilterra ne avrò un'altra, se nasco in Thailandia, eccetera, eccetera, eccetera. Il problema sta esattamente qui. Nel senso che tutte queste culture sono tutte culture oggettive. Quindi quando io parlo di cultura oggettiva come questo catalogo, ho delle difficoltà a porre dei limiti a questo catalogo, perché io posso avere la cultura oggettiva in senso locale e diacronico, ovvero sia dire la cultura italiana dagli inizi ad oggi, ed è una cultura oggettiva. Ma posso anche parlare della cultura italiana come la cultura italiana di adesso, sincronica, e sono due cose diverse, perché è ovvio che se risalgo all'Eneide è una cosa, se comincio con amici è un'altra, insomma ci sono certe differenze abbastanza marcate. Ma nello stesso tempo posso estendere questo discorso e posso dire che la cultura oggettiva è l'insieme di cose che ha prodotto l'uomo, e allora diventiamo neurastenici, perché lì ce ne sono tante di possibili definizioni, quelle attuali, quelle storiche, quelle preistoriche archeologiche, perché noi abbiamo un sacco di culture che sono scomparse ma continuano a darci e dirci cose, no? Non so se vi ricordate, abbiamo parlato del tempo, la misurazione del tempo, noi la facciamo con criteri assiro-babilonesi, eppure gli assiro-babilonesi sono scomparsi, no? Da millenni. Quindi, come vedete, bisogna starci attenti, bisogna operare una serie di distinzioni, cercare di uscire da questo labirinto e porsi il problema: com'è possibile che un mondo solo origini tutte queste culture? Perché tenete presente che parliamo sempre dello stesso mondo, parliamo sempre degli stessi uomini per molti versi, che hanno la stessa struttura fisiologica, hanno la stessa struttura immaginale, condividono un sacco di cose, condividono le basi nutritive, condividono le risorse prime, condividono una montagna di cose, eppure tutte queste cose sono interpretate, notate, non notate, perse di vista, a seconda dei gruppi, a seconda dei contesti, a seconda delle culture. Quindi, come vedete, c'è un legame piuttosto forte tra cultura e gruppo, per esempio, no? Come mette giustamente in luce il nostro Tyler, nel senso che la cultura è l'espressione di un modo di vedere il mondo che nasce all'interno di un gruppo. Il mondo è sempre lo stesso, gli occhi che lo guardano sono diversi. Ognuna di queste culture guarda il mondo e lo interpreta in certi modi, lo interpreta differentemente. No? Per cui guardi un essere umano di sesso femminile, se lo guardi con gli occhi iraniani è una cosa, se lo guardi con gli occhi afghani è un'altra, se lo guardi con gli occhi berlusconi ancora, questo non lo penso, è tutta una serie di cose che sono cultural. lo odio, che sono culturalmente segnate, no? Quindi quello che noi vediamo è questo, che c'è un mondo solo, ma c'è un'infinità di significati in questo mondo. Questo è il punto. E che questi significati, contrariamente a ciò che pensavano i positivisti, vediamo se va un po' meglio. Allora, dicevamo, non per, come dire, deprimere i positivisti, però ecco, non c'è nella mucca, non c'è la realtà del prodotto di macelleria o della manifestazione divina. La mucca è la mucca. Siamo noi che la interpretiamo diversamente a seconda degli occhi con la quale la guardiamo. Se io ed un indù guardiamo la mucca, vediamo cose diverse. Eppure la mucca è sempre la stessa. So se questa cosa è chiara. Non è la mucca il problema, siamo noi che guardiamo che siamo il problema, in un certo senso la mucca sta lì, no. Poveraccia, mangerebbe, tranquilla, se la guarda l'indù probabilmente sopravvive, se la guardo io meno. Però insomma, diciamo che dal punto di vista dell'oggettività, la mucca potrebbe essere miriadi di altre cose anche, capite? Non è detto che la sua interpretazione, la sua esistenza si riduca alla possibilità di essere o una forma divina o una collezione di tagli di macelleria, potrebbe essere altro, potrebbe essere un animale degno di rimanere vivo senza ulteriori interferenze, potrebbe essere, non ho idea, un amico, non è quello il punto è che siamo noi, sono le diverse culture che assegnano a questo oggetto un tipo di lettura, un tipo di interpretazione, un tipo di significato. Non so se avevo parlato del famoso frigorifero nel deserto. Allora, a un certo punto un esploratore, non mi ricordo quando, ma recentemente, arriva in un'oasi del deserto dove il capo dell'oasi, il capo della tribù, ha vicino alla sua tenda un frigorifero, il quale frigorifero evidentemente non è attaccato a nulla perché non essendoci l'elettricità, quindi la domanda è: che fa quel frigorifero lì? Che è? Non è un frigorifero, anche se io lo vedo è un frigorifero, ma nella sua interpretazione evidentemente non è il frigorifero, cioè non è l'accessorio elettrodomestico che mi permette di conservare, no, nel tempo, i miei cibi. Diventa un simbolo di status. Io ho il frigorifero, anche se il tuo frigorifero so cosa possa essere, come possa essere interpretato, ma ad ogni modo non è più lo stesso frigorifero che vedo io, anche se lì lo guardiamo entrambi, capite? Quindi è questo il punto, le cose cambiano con gli occhiali con le quali noi li guardiamo, con i quali noi le guardiamo, e questi occhiali sono di fatto la cultura. Non è casuale che per esempio in inglese, in tedesco, un termine che va benissimo per definire questa cosa sia Weltanschauung, cioè visione del mondo. È vero, ognuno di noi è portatore di una visione del mondo, e questa visione del mondo gli viene trasmessa durante il processo di socializzazione, in modo consapevole, in modo inconsapevole, in modo incidentale, in modo quasi inconscio. Però di fatto ognuno di noi, come vi dicevo le volte scorse che parlavamo del processo di socializzazione, ha una serie infinita di modi attraverso i quali decritta costantemente il mondo come se fosse normale così. Ma non è normale, è nostro. Questo serve a capire il problema, vi ricordate, dell'etnocentrismo. È chiaro che noi ci riteniamo molto più intelligenti di tutti gli altri se ragioniamo con le cose che ci siamo detti, perché gli altri non li sanno, è facile. Quindi evidentemente quello che arriva è in qualche misura in svantaggio, perché non è al corrente di tutti i nostri pregiudizi, non è al corrente di tutte le nostre interpretazioni, non è al corrente dei valori e dei simboli che usiamo per interpretare la realtà, non lo sa, viene da un'altra parte, ne ha altri, chiaramente, no? Quindi noi dobbiamo capire una cosa, che è il centro focale di tutto quello che accade oggi fondamentalmente, che queste diverse culture hanno pari dignità pure loro. Quello è il punto. Noi invece stiamo ancora, e credo ci resteremo a lungo, nella condizione per la quale la nostra cultura è giusta e le altre sono sbagliate. E questo si riflette in tutti i gerghi che usiamo per definire il mondo, no? In via di sviluppo, sottosviluppati, il terzo mondo, tutta una serie di segnali che ci dicono che noi siamo già un bel pezzo avanti, mentre loro devono ancora camminare perché stanno ancora con tutta una serie di idee strane. Ma non è così. Non è così anche perché vedremo, se venite in fondo al corso, che la stessa cultura occidentale si costruisce attraverso tante culture specifiche, che non serve andare a finire in Papuasia per scoprire che non ci si capisce, basta andare in Francia, basta andare a Bergamo, se vogliamo essere un attimo cinici, come vediamo nelle cronache questo giorno. Ma comunque il problema è che basta cambiare aria di poco e già lì non ci capiamo più, i francesi, che dovrebbero essere cugini, ragionano sulle cose in un altro modo. Fanno delle cose che noi non faremmo, costruiscono le case con criteri che a noi sembrano assurdi, eccetera, eccetera, eccetera. Ovviamente il reciproco vale allo stesso modo. Ed è quello che vi dicevo, se vi ricordate, quando parlavamo delle lingue. Una lingua è il segnale che quello che la parla guarda il mondo diversamente da noi. Infatti, se qualcuno di voi conosce una lingua in modo civile, sa che quando prova a fare una traduzione sono dolori, perché arriva regolarmente presto a un punto in cui dice: io dico così, ma loro no. Come la rendo questa espressione? Che a me pare ovvia. Come glielo spiego? Perché non c'è la stessa espressione dall'altra parte. Non gli è venuta a mente, la vedono in un altro sistema, la vedono in un altro modo. Non è detto che ci sia l'idea a monte. No, perché tu puoi trovare delle espressioni diverse che però dicono la stessa cosa, ma ci sono dei casi in cui non trovi proprio, non c'è quello che tu vorresti dire, perché da quel punto di vista, in quella specifica visione, non c'è, non gli è venuto in mente, non l'hanno ritenuto importante, non è stato valutato, tante cose. Però tu, quando traduci, ti scontri costantemente con una serie di grosse difficoltà, perché ti rendi conto di quanto il tuo modo di vedere le cose sia parziale, diverso, peculiare, ecco, mettiamola così. Capito? Quindi tutto questo discorso ci segnala, come dicevamo, questo, ovvero sia che in un certo senso la cultura può essere vista come un catalogo, come un repertorio di cose che sono, come vedete, sia spirituali, ideali che pratiche, quindi artefatti, valori, modelli di comportamento, lingua, morale, diritto, insomma, tutto ciò che volete. E questo è un modo per vedere la cultura, questa è la cultura oggettiva, come dicevamo. È chiaro che questo, se lo possiamo declinare, come avevamo detto prima, posso decidere che questa cultura si estende fino alle radici del gruppo che l'ha in qualche misura poi prodotta e incarnata, il che crea delle difficoltà, perché c'è sempre l'antecedente, no? La cultura italiana dove comincia? Con i greci, con gli etruschi, non lo so, i fenici, dove andiamo a prenderli i primi? Però di fatto noi siamo tra quelli che in qualche misura sono più esemplificativi di questa forma variegata di influssi. Ma il discorso vale più o meno per tutte le culture, insomma. Ad ogni modo, diciamo che più o meno con questo capiamo. Tenete presente che l'evoluzione di questo discorso porta a delle cose molto più scarne, perché noi abbiamo questa mania di semplificare. Allora, ci troviamo Malinowski, che è uno dei grandi antropologi del quale avrete forse sentito parlare, che crema molto, come vedete. Artefatti, beni, processi tecnici, idee, abitudini, valori, che vengono trasmessi socialmente. Anche qui vedete che l'accento sulla trasmissione, quindi sul processo di socializzazione, sul legame intergenerazionale, perché questo bisogna ricordarselo, bisogna tenerlo presente. Il fatto che la cultura venga trasmessa è uno dei ponti principali che dà continuità a una cultura, alla cultura stessa. Perché in qualche misura, appunto, in questo momento io sto facendo anche questo. Sto legando in qualche misura le nuove generazioni a cose che sono state fatte prima, sto dando continuità, no? La cultura non rinasce costantemente di generazione in generazione, in quella fase di accumulazione di cui abbiamo parlato spesso e volentieri, ma c'è bisogno che questo sia cosciente, sia perseguito, sia valorizzato in un certo senso, no? Quindi il fatto della trasmissione, il fatto del tramandare, che è sempre stato centrale in tutte le culture, per noi diventa ancora più importante, perché, come vedete, ci sono tutta una serie di ulteriori cose che sono in gioco. Ora, quindi, cultura oggettiva. È chiaro fin qui? Dobbiamo fare un piccolo passo indietro e interrogarci circa il discorso che facevamo precedentemente sul com'è possibile che le culture siano così diverse eppure coesistano, com'è possibile parlare così diversamente del mondo, dello stesso mondo fondamentalmente. Allora abbiamo bisogno di fare un piccolo sforzo mentale. Che vuol dire? Vuol dire che dobbiamo concepire questo primo livello del grafico, che è la realtà. Uso il termine tedesco perché è abbastanza, è meno equivoco del termine realtà italiano. In realtà significa un sacco di cose, anche lì siamo con dei, con una serie di equivoci, invece realtà mi resta un attimo più in mente, che è un concetto filosofico, non è qualcosa di verificato, ed è l'insieme infinito di significati che può assumere il mondo. Che vuol dire? Vuol dire che se io cerco di spiegarmi com'è possibile che esistano centinaia di culture, devo porre una qualche condizione a monte, devo dirmi evidentemente c'è un serbatoio di significati al quale queste culture attingono. E questo serbatoio di significati è infinito. Non so se mi spiego. Cioè, per ogni significato che io attribuisca a un oggetto, per ogni significato nella vita contemporanea o comunque nella storia dell'umanità al quale è stato assegnato un significato, ce ne sono altri. Ovvero sia, ci potrebbero essere nuove culture. Nulla mi garantisce che ciò che io vedo e che sembra chiaro, definitivo e assodato lo rimanga. Vi faccio un esempio molto concreto recente. Pare che abbiano scoperto delle forme di vita che si nutrono di arsenico, recentemente, in una pozza delle nostre, in fondo, non so dove, alle Marianne o dove. E è nata, cioè, si sono improvvisamente resi conto che noi stiamo ragionando sulla vita nell'universo soltanto come se sta vita funzionasse come funzioniamo noi, con un ciclo di alimentazione, con un ciclo di utilizzo delle risorse fondato su certi elementi specifici. Ma il perché questo dovrebbe essere normativo? Non l'hanno capito. Cioè, perché non devono esistere forme di vita che mangiano terra, che usano, che respirano ammoniaca o che fanno altro? Cioè, perché noi dovremmo essere la norma del mondo? Non so se mi spiego. Questa cosa l'abbiamo scoperta recentemente perché su questa terra abbiamo trovato degli organismi che vivono con un altro ciclo. Metabolizzano delle cose che per noi sono assolutamente folli. Se noi dovessimo vivere in quelle condizioni moriremmo. Per cui, come vedete,
dove l'hanno scoperto?
Non mi ricordo, in una pozza oceanica, in una fossa oceanica recentemente, la settimana scorsa. Quindi, come vedete, noi tendiamo a farci norma dell'intero universo. Ma questa è una nostra idea. Non c'ha nessun motivo di essere. In questo senso, ripeto, la realtà è l'insieme di tutto ciò che potrebbe essere visto da chiunque. Tutti i significati che potrebbero essere attribuiti a un oggetto, a un comportamento, a una persona, tutto questo non è esaurito da quello che abbiamo fatto finora. Non è minimamente intaccato. Capite? E questo spiega la differenza col mondo reale, perché mentre la realtà è ciò che è potenzialmente significante, il mondo reale è l'insieme dei significati che si sono verificati. Cioè, tutte le culture fino ad oggi hanno dato del mondo e degli oggetti che ne fanno parte certe interpretazioni. L'insieme di tutte queste interpretazioni è il mondo reale. So che non è chiaro questo passaggio. C'è qualcuno che proprio non ha capito niente? O lo devo
dire?
Allora, parliamo di potenza ed atto, che forse ci aiuta. La realtà sono i significati culturali in potenza, cioè tutti quelli che potremmo. Se noi immaginassimo altri 12 milioni di anni di storia umana, probabilmente ci sarebbero miriadi di altre culture che andrebbero a prendere significati lì. E queste culture non esaurirebbero, perché è infinito. Ok? La possibilità di significare, la possibilità di attribuire significati è infinita. Non c'è nessun legame immediato con gli oggetti e i loro significati. Prendete il vocabolario e trovate un oggetto qualunque, quanti significati ha. Ecco, questa è l'idea. Ce ne sono sempre di più. Il mondo reale invece sono i significati in atto, ovvero sia i significati che le diverse culture del mondo, dall'inizio della storia umana, per quello che ne sappiamo almeno, a oggi, hanno dato a certi significati, a certi oggetti, a certi comportamenti, a certi comunque elementi culturali. Ok, quindi il mondo reale di fatto è verificato, da qualche parte in qualche momento si è dato come vero. Il mondo reale si articola in culture oggettive, ovvero sia all'interno di ogni cultura oggettiva sono stati creati significati, sono stati condivisi significati, sono state date interpretazioni di oggetti, di fenomeni, di circostanze e via discorrendo. Tanto per, non so se ne abbiamo parlato, ma per esempio in Finlandia esistono 17 parole per dire neve. Noi ne abbiamo una, evidentemente, la quale è piuttosto semplice, perché insomma chiaramente se ci possiamo, e questo se ne stanno accorgendo la gran parte degli escursionisti e sciatori negli ultimi anni, perché effettivamente la neve è tutta diversa. Sembra bianca, ma non è così semplice. Ci sono certe nevi che vanno bene e certe che non vanno bene, ce ne sono parecchie. I finlandesi ne conoscono 17, non è detto che siano finite, ma comunque rispetto a quelle che conosciamo noi, già stiamo un bel passo avanti. Quindi, come vedete, al di là delle peculiarità geografiche, eccetera, eccetera, no? Ogni cultura ha delle sue specifiche cose. Per esempio, prendete la parola spettro o qualcosa del genere in inglese e in italiano. In italiano abbiamo tre significati, in inglese ce ne sono 28, il che non vuol dire che sia pieno di spettri in Inghilterra. Però è altrettanto evidente che accentua una, come dire, un apprezzamento di realtà paranormali, spirituali, inquietanti, insomma c'è una sensibilità per il sovrannaturale diversa rispetto alla nostra. Noi una volta abbiamo usato tre parole, non abbiamo più modo di tradurre, tant'è vero che i romanzi gotici dell'Ottocento o anche contemporanei per tradurre è un disastro, perché quelli riescono a usare 15 parole diverse e non ci sono ripetizioni e tu sei sempre spesso, perché non hai altre parole, o fantasma o spettro, poi sono finite, insomma, comincia a diventare complicato. Quindi, come vedete, ognuno di questi aspetti segnala delle particolarità culturali, delle sensibilità culturali particolari, e tutte queste insieme formano, come dicevamo, il mondo reale. Il mondo reale si articola in culture oggettive, di fatto. Quindi è composto dai modi, dalle visioni del mondo di ogni gruppo, e dal modo nel quale queste visioni del mondo si sono evolute, si sono specificate, sono cambiate, perché è chiaro che, come abbiamo visto più volte, siamo italiani, ma pensare che noi abbiamo dei, come dire, in qualche modo delle affinità con un italiano del 400, pur con il problema che non c'erano gli italiani ma c'erano soltanto i toscani, eccetera, eccetera, saltando questo discorso, però è chiaro che non siamo la stessa cosa. Ci percepiamo in una continuità storica, ma non abbiamo nulla in comune, ma neanche con quello del 700, manco con quello del 1950, un altro po' ormai. Quindi è evidente che anche qui si tratta di concetti contraddittoriali. C'è un'identità nella differenza. Noi ci percepiamo italiani, ma non siamo come Dante, evidentemente. Quindi c'è tutto un articolarsi della questione abbastanza chiaro. Perché ho messo in ultimo la cultura ambiente? Credo che ne abbiamo già parlato, però lo ripeto. Perché la cultura ambiente è la cultura nella quale nasciamo. Quindi non esiste una cultura che in sé è ambiente. La cultura ambiente dipende da colui che parla. Ognuno di noi ha una cultura ambiente, che è quella nella quale è nato. Come abbiamo visto, vivere i primi anni della propria vita in un quadro culturale dà una serie di competenze che non sono ripetibili, che non sono assimilabili neanche andando a vivere lì poi 20 anni, 30 anni, 40 anni. Non saremo mai tanto competenti in una cultura come coloro che sono nati in quella cultura, perché loro hanno appreso in momenti particolari che non sono replicabili, quindi con un intelletto particolare, con un cervello.
Competenze che non sono
replicabili?
Replicabili.
Immagino di sì. Quindi la cultura ambiente è fondamentale, ognuno di noi ne ha una, fondamentalmente. Se è fortunato due, se nasce da famiglie miste, eccetera, eccetera, però ecco, concettualmente è una. Ed è quella nella quale siamo più competenti, quella nella quale in qualche misura ci sentiamo a casa, mettiamola così, chiaramente, no? Voi andate a vivere 30 anni in Inghilterra, saprete molto della cultura inglese, ma non ne saprete quanto ne sa uno che vive in Inghilterra, non avrete quella padronanza, come dire, spontanea, se vogliamo usare il termine che abbiamo visto essere comunque problematico, di quello che invece sta lì da quando c'è nato, perché che l'ha respirato dall'inizio, eccetera, eccetera, eccetera. E questo si vede anche poi nella lingua, evidentemente, no? Ci sono famosi livelli di competenza nella lingua, che per quanto tu possa essere madrelingua, ad ogni modo certe cose non le sai. Per cui, ancora? O l'avete capito?
No, professore, ovviamente ogni fase, cioè ogni aspetto della realtà e della cultura si inglobano a vicenda, cioè il mondo reale è nella realtà, le culture oggettive sono nel mondo reale e la cultura ambiente è nelle culture oggettive, in questo senso?
Oddio, in un discorso inclusivo effettivamente potremmo affermarlo, però da un punto di vista di comprensione credo che vi convenga mantenere un attimo la sequenza a restringere che abbiamo lì.
Vabbè.
E dopo rischiamo delle sottigliezze filosofiche un po' troppo ingombranti al momento. Di fatto questo è un po' il processo che facciamo quando farete, anche quando farete le prime tesi, fondamentalmente, no? Uno parte da un'idea molto ampia e pian piano la specifica sempre di più. La cultura ambiente è la specifica pratica nella prassi più marcata per ciascuno di noi, cioè noi siamo portatori di quella cultura lì, fondamentalmente, no? Per quanto poi si vada girando e si possa saltare la questione. quello che conta è comprendere questo discorso della matrice, fondamentalmente, perché la realtà è una matrice, è la matrice di tutte le possibili culture del mondo, e soprattutto comprendere che non è esaurita dalle culture del mondo, è una potenzialità infinita, una specie di cornucopia culturale, se la vogliamo mettere così, nel senso che per quanto uno si sforzi non potrai mai arrivare a dire ok, non ci sono più significati, perché non è possibile, non è pensabile. Noi abbiamo bisogno di questa ricchezza, perché questa ricchezza poi la vediamo riflessa nella terra, perché il mondo reale, vi ripeto, è fatto di miriadi di culture, è talmente vario, è talmente complesso che non troviamo quasi niente di comune, come vi ho detto. Cioè, forse se diamo retta agli antropologi, l'unica cosa che è effettivamente condivisa a livello semi-universale, pure qui dobbiamo dirlo, è il tabù dell'incesto. Ma non ci sono altri valori o altre prassi che tutti noi adottiamo. Anzi, di norma, dato un valore, si trovano culture in cui quello è un disvalore. Facilmente. Capite? Quindi non c'è verso di dire ah sì, c'è una famosa dichiarazione dei diritti universali dell'uomo, è un altro gesto di presunzione da parte nostra, tant'è vero che è stata subito seguita dalla dichiarazione dei diritti universali dell'uomo islamico, che loro hanno detto ma i tuoi valori, ma chi chiede per niente, perché mi devi imporre questa scala valoriale? Non è vero, non sono d'accordo. Quindi non c'è modo, è molto complesso il discorso sulla questione dei diritti condivisi e dei valori condivisi, perché non ci sono. Nella prassi noi troviamo costantemente che se secondo me questo è bianco, a qualcuno sicuramente pare nero, a molti pare grigio, alcuni non lo vedono per niente. Quindi è un po' un casino. Allora noi dobbiamo capire com'è possibile, questo è il grande interrogativo, capito? Il grande interrogativo dell'antropologia e delle scienze sociali è uno che dice come diavolo è possibile che esistano tutte queste culture? Perché quali sono i processi? Dov'è la possibilità ultima e prima che tutto ciò sia accaduto? Ecco, la possibilità è lì. Ovvero sia in un serbatoio, in un'immensa potenzialità di significato che è disponibile a tutti, a tutte le culture, alle quali ogni cultura attinge a seconda di criteri che non conosciamo, perché di fatto noi non abbiamo visto la nascita di una cultura. Non so se questo è chiaro. Cioè nessuno di noi ha testimoniato la nascita di una cultura. Noi vediamo delle culture che esistono, delle culture che evolvono. No, ma quando mi si dice perché abbiamo scelto questo valore, come perché ne so io perché? Perché nel momento in cui l'abbiamo scelto eravamo nella preistoria probabilmente, era qualcosa che era simbolico, immaginale, istintuale, che aveva a che fare con altri criteri che io non riesco a immaginare, perché il fatto che la cultura evolva come evolve, tra l'altro, implica e impone uno sforzo immaginativo per capire il passato. E questo, figuratevi, che aveva capito perfettamente uno dei nostri grandi pensatori molto, molto, molto maltrattato, che è il famoso Giambattista Vico, quello famoso dei giorni, ritorni, la storia, eccetera, eccetera. Però quello che aveva visto fondamentalmente Vico era questo, che per capire la storia degli secoli precedenti tu devi cercare di metterti nei loro panni, devi cercare di ragionare come loro, non come ragioni tu, perché loro non ragionavano come te. Come vi ho detto miriadi di volte, non erano economicisti, avevano altri valori, avevano altre priorità, avevano altri criteri, avevano una presenza della religione di un certo tipo, delle credenze, delle convinzioni che noi non abbiamo. Allora, se noi interpretiamo quel mondo come se fossero stati come noi, non capiamo niente. E figuratevi andare a capire, non so, i romani, o ancora prima. No. Eppure è lì che si sono gettati i segni, è lì che sono nate le culture, per cui è un atto in qualche modo primordiale quello che fonda una cultura. In linea di massima è impiegabile, non sappiamo perché. Non abbiamo idea del perché noi siamo monoteisti e gli indiani sono politeisti. Buio totale. Non c'è verso di capirlo, non ne abbiamo traccia. Dobbiamo prenderlo in un certo senso come un dato di fatto. Un dato di fatto evidentemente però modificabile, perché abbiamo visto che le culture evolvono, cambiano, peggiorano, spesso e volentieri anche, e via discorrendo, declinano, finiscono. Insomma, c'è tutta una ricchezza assoluta nelle dinamiche culturali che noi tendiamo a perdere di vista. Noi diamo questa cultura come definita, come ultima, come finale, siamo qui, dobbiamo fare questo, sto finito il cammino, speriamo di no, anche perché se questa era la fine, francamente, mi crea delle difficoltà tutto il percorso precedente, ma ad ogni modo, domande?
No, semplicemente quello che ha detto lui, no, a proposito che una definizione va inglobata con l'altra, mi fa in mente la matriosca.
Sì, direi che la matriosca è una buona immagine, effettivamente. Nel senso che è una specifica di realtà che giunge fino alla gente odierno, fondamentalmente. passando per questi discorsi arriviamo al, a colui che vive nella cultura ambiente, che quindi la percepisce, la, la, come dire, la pratica costantemente. Allora, se non abbiamo ulteriori domande su questo, andiamo a finire su, come dire, i nostri colleghi lo sanno a memoria, quelli degli anni passati, questo perché credo che sia una delle più belle cose che ho letto in vita mia, quindi la ripeto costantemente. Però bisogna tenere presente. Abbiamo detto cultura oggettiva, una serie di cose, cultura soggettiva, altre. Allora, limitiamoci per il momento a leggere il primo paragrafo. La cultura è una sezione finita dell'infinità priva di senso del divenire del mondo, alla quale è attribuito senso e significato dal punto di vista dell'uomo. Sì, direi che la possiamo definire cultura soggettiva, ma bisogna fare un minimo, come dire, bisogna farci attenti anche qui. Nel senso che questa ci rivela anche altre questioni che adesso vediamo un momento. Nel senso che qui Weber credo abbia detto nel modo migliore quello che sto cercando di dirvi da un sacco di tempo a sta parte. Nel senso che quando parlavamo di Weltanschauung, di visione del mondo, no, di queste cose, dicevamo esattamente questo. Ovvero sia, la cultura è una sezione finita, dice Weber, di un'infinità priva di senso del divenire del mondo, ovvero sia, questa infinità priva di senso del divenire del mondo in un certo senso è la realtà, se vogliamo, è quella di cui abbiamo appena parlato. No?
Relatività?
Eh? No, relatività, infinità priva di senso. È la realtà, ovvero sia, è tutta quell'immensità nella quale appunto di fatto non c'è un senso. Allora, che cos'è la cultura? È un'attribuzione di senso, ancor prima che altro. È una restituzione di significato a degli oggetti che di loro non ne avrebbero. Quegli oggetti esistono in quanto tali, non significano niente da soli. Significano soltanto all'interno di un quadro culturale, all'interno di una sezione finita. E perché questa sezione è finita? Perché noi siamo limitati. L'essere umano non è in grado di afferrare la complessità del mondo e della realtà. Abbiamo dei limiti mentali, fondamentalmente. E quindi il nostro conoscere, come abbiamo visto, adesso le cose tornano se ci fate caso, come funziona? Funziona come un letto di Procuste. Esattamente. Noi dobbiamo semplificare le cose e farle diventare comprensibili. Ecco il gesto culturale fondante qual è. Noi dobbiamo interpretare la realtà, dare una lettura della realtà che ci permetta di comprenderla e di muoverci al suo interno. E ogni cultura fa questo. Quando vi dicevo che non mi interessa se il tuono è il rumore di una scarica elettrica fra due fronti di aria di temperatura diversa o il carro di Thor, non mi interessa, perché di fatto entrambe le letture danno a colui che le condivide un modo per interpretare il tuono. Non so se mi spiego. E quello è il punto centrale. Il punto centrale è che la cultura ti deve permettere di dare una lettura della realtà che ti circonda e di renderla non spaventosa. Perché tu, se ti trovi in una realtà che non conosci, sei paralizzato. Quindi la cultura è questo portare il mondo a misura, in un certo senso. Ecco perché l'immagine del letto di Procuste è così adatta. Capite? Io ho bisogno di fare in modo che il mondo diventi comprensibile ai miei processi mentali, che io poi questa comprensibilità alla faccia, in chiave religiosa, in chiave scientifica, in chiave immaginale, in chiave onirica, dal punto mio di vista di colui che ha bisogno di vivere in un contesto comprensibile, questo va benissimo. Capite? Quello è il problema. Noi ci siamo fissati su un certo tipo di conoscenza, non abbiamo parlato, se vi ricordate, non abbiamo parlato di eccezionalismo cognitivo, tutta una serie di cose. Secondo noi è vera la realtà che è verificabile numericamente, ma chi l'ha detta questa cosa? Non sta scritto da nessuna parte che sia effettivamente così. Ma ad ogni modo a noi questa cosa serve per interpretare il mondo, spesso e volentieri per interpretarlo pure a sproposito, come abbiamo, credo, visto insieme quando abbiamo parlato della statistica, dell'utilizzo della statistica in modo, ecco, noi usiamo la statistica in modo assolutamente jazz, se vogliamo dire, senza troppi insulti, però ci permette di capire il mondo, ci permette di trovarci a nostro agio nel mondo, che poi sia completamente sbagliato, tutto sommato lascia il tempo che trova a un certo livello di utilizzo culturale, capite? Perché è evidente che la cultura ha tanti modi di essere utilizzata. Questo è quello fondante, ovvero sia quello che dà senso e significato. quello che risponde alle grandi domande, quelle che si pongono tutte le culture. Perché siamo qui? Da dove veniamo? Dove stiamo andando? Tutte queste cose, formulate in modi più o meno snelli, più o meno articolati, ma le grandi domande sono sempre queste. A tutti in un certo giorno, in un certo momento, viene da pensare, ma perché? Chi me lo fa fare? Ecco, la cultura dovrebbe rispondere esattamente a questo. E più risponde a questo, e meno c'è incertezza, meno c'è paura, meno c'è bisogno di voi, tanto per tornare subito nel concreto, no? Perché voi in effetti siete una manifestazione di questo, non voi incarnanti, ma voi come studenti di questo corso di laurea, siete la manifestazione di un fatto, di un problema, del fatto che la nostra cultura oggi come oggi non risponde a queste domande. E quindi c'è paura, quindi c'è bisogno di rassicurazione, quindi c'è bisogno di qualcuno che si impegni direttamente nel rassicurare. Una cultura salda, una cultura che dà le risposte, non ha bisogno, non ha paura. Noi abbiamo paura. Questo è il punto. Che tra cultura e paura c'è un legame fortissimo. Capite? Questo è il punto. Perché siccome la cultura, come vedete, è quella che dà senso e significato, se la cultura funziona, tu sai e hai un senso, e quindi hai meno paura, sei abbastanza tranquillo, sei sereno, sei consolidato anche tu insieme alla cultura. Meno la cultura riesce a pensarsi come istanza creatrice di senso, e meno tutti quelli che ne fanno parte sono in grado di reagire a questa profonda angoscia, che è quella famosa di cui parlavamo prima, il fatto di essere gettati nel mondo, quello è lì. In questo senso è un dato di fatto anche lui inevadibile, ognuno di noi nasce e non sa perché. Tant'è vero che una delle tante recriminazioni che si sentono fare dai giovani, o comunque nei film e nelle fiction, qual è? Mica te l'ho chiesto io di venire al mondo. È vero? È vero? Ma questo sta a significare cosa? Che non sai perché sei lì, che hai dei grossi dubbi, che non sei certo di esserci, che non sai dove devi andare, tutta una serie di cose che stanno tutte focalizzate qui. Allora, come vedete, andando avanti, che succede? Presupposto trascendentale, mo paroloni come si dice, quindi un presupposto alto, in qualche misura, preliminare di ogni cultura, di ogni scienza della cultura, non è già che noi riteniamo fornita di valore una determinata o anche in genere una qualsiasi cultura, ma che noi siamo esseri culturali, dotati della capacità e della volontà di assumere consapevolmente posizione nei confronti del mondo e di attribuirgli un senso. Questo penso che sia uno degli imperativi più alti in assoluto che siano stati formulati in seno alla nostra cultura, perché il grande problema è tutto lì. Come vedete, quando vi dicevo l'azione è qualcosa che chiama, no? Qualcosa che assegna responsabilità, intendevo esattamente questo. Se tu aderisci all'idea che il crearsi di un senso e di un significato è un qualcosa di condiviso al quale partecipiamo tutti, poi non puoi bellamente dire ma non ha senso. E tu dov'eri? So se è chiaro. Il senso e il significato del mondo e della cultura sono un compito di tutti noi. E quello è il problema, capite? Perché noi siamo quelli, siamo esseri culturali che hanno la capacità e la volontà. Prendete le parole per l'impatto che hanno, perché queste sono parole enormi. Noi siamo in grado e vogliamo assumere consapevolmente posizione. Come vedete, qui il problema della scelta si dà in tutta la sua drammaticità, perché quello che abbiamo detto in tutti i mesi che ci hanno portato qui è esattamente questo. Quando dicevamo come scegli, e questo è il punto, tu dovresti prendere consapevolmente posizione nei confronti del mondo, dandogli senso, non andando a cercare quello che lui ha o che gli hanno dato gli altri. Capite? Questo è il punto. Nel momento in cui tu scopri questa cosa, perché poi di fatto quest'idea weberiana è quella che si è poi specificata in tutto il Novecento, sappiamo che questo è il secolo in cui non c'è più la verità. La verità qui non c'è, è scomparsa. Che dice Weber? Dice che il mondo è un'infinità priva di senso. Mentre noi stiamo cercando questo senso del mondo da sempre, noi abbiamo sempre pensato che questo mondo avesse un senso di suo, che ce l'avesse messo Dio, che ce l'avessero messo le leggi della matematica, che ce l'avesse messo qualcun altro, e noi quindi scoprivamo. Non è casuale che usiamo certi termini, no? Scoprire che vuol dire? Vuol dire trovare qualcosa che è già lì. Ecco cos'è la scoperta. Noi abbiamo un'indole investigativa da sempre nelle nostre culture, se ci fate caso, perché noi immaginiamo sempre che ci sia qualcosa da trovare, ma che già è lì, che già ci ha messo qualcuno. E invece Weber ci dice, sei tu che ce lo metti. Poi magari lo trovi, ma intanto quello che ce lo mette sei tu, senza di te il senso non c'è. E questo ovviamente, se lo vedete, che cos'è? Una specifica di quella chiave relazionale che abbiamo dato all'inizio con Zimmer, no? Quando ho detto che la società è fatta di relazioni e ognuno di noi partecipa costantemente nel crearla. Intendevo esattamente questo. Ognuno di noi, che lo voglia o no, è responsabile dello stato della cultura in cui si trova. Non è così facile dire ok, la cultura è lì e io sto male. Vabbè, bello da dire, ma non funziona così. Perché se la cultura è un processo e se ognuno di noi partecipa a questo processo, è pure colpa tua. So che non è divertente perché ce lo dico, però di fatto il problema è esattamente qui. Prendere consapevolmente posizione nei confronti del mondo. Questa è ovviamente una posizione titanica, una posizione a suo modo romantica, perché è chiaro che poi, come dire, il singolo ha delle difficoltà. Però sono delle difficoltà in qualche misura indotte, perché quello che svela Weber con questo è che ognuno di noi è in grado di farlo, perché noi siamo esseri culturali, non abbiamo altri modi di essere. E rinunciare a questo attribuire il senso al mondo vuol dire rinunciare a noi stessi, non esserci in un certo senso. Capite? Quello è il punto. Se poi sei fortunato e vivi in una cultura che ti permette di condividere con gli altri questo senso e questo significato, alleluia. Tanto di guadagnato per tutti, vivi meglio. Ma il fatto che questo manchi non è una scusa, non è un alibi sufficiente a dire ok, allora anch'io lascio andare. No, tu devi ergerti in un certo senso, devi prendere posizione. Qui, come vedete, torna anche quello che dicevamo del vocabolario spaziale, no? Quando dicevamo che per spiegare queste cose usiamo un vocabolario che abbia a che fare con la prassi di vita, il nostro porci nello spazio. Prendere posizione è questo. È stare in un posto, porre delle radici, rimanere saldi e dire è così. Capite? Per cui nella cultura soggettiva c'è anche questo, evidentemente. Questo non è semplicemente, tra virgolette, evidentemente, cultura soggettiva, perché evidentemente è una missione che anche il gruppo si pone.
Ma non è più oggettiva, alla fine, perché parla proprio in modo vasto, tipo vista dell'uomo, comunque un insieme di persone.
Sì.
Cioè, io lo vedo più oggettivo.
Lo facciamo con te, è contemporaneo. E di nuovo accade contemporaneamente a livello soggettivo e a livello oggettivo. Quello è il punto della questione. Il contraddittoriale si impone. Non è divisibile un aspetto oggettivo da uno soggettivo. È qualcosa che accade a livello culturale ampio, quindi macro, e a livello culturale minimo, quindi micro.
Quindi una cultura oggettiva che richiama quella soggettiva.
Sì, perché di fatto tutte le nostre stesse distinzioni poi sono, come abbiamo detto, analisi che nella prassi non si realizzano, no? Però è chiaro che se noi accettiamo questo discorso, cosa diventa la cultura soggettiva? La cultura soggettiva non è semplicemente la parte di cultura oggettiva che sappiamo. Cioè non è come se noi ci aggirassimo per il supermarket di prima col carrello e buttassimo dentro gli oggetti e quelli sono la nostra cultura soggettiva. La nostra cultura soggettiva è ciò che della cultura oggettiva noi abbiamo rielaborato e fatto nostro. Sono gli strumenti cognitivi, sono i significati nuovi che abbiamo generato, sono il nostro essere valorialmente implicati in qualcosa. Questo è cultura oggettiva, soggettiva, scusate. Questo è quello che vi dicevo sin dalla prima lezione quando parlavo di un compito attivo nell'essere culturali. Noi siamo culturali perché diamo senso. E quello è il punto, non perché sappiamo le cose. A me che uno sappia le date, ma imbarazza clamorosamente, se posso usare una forma romanesca. Ma quello che importa è che quello, attraverso ciò che ha studiato, abbia creato una posizione da tenere. Qui stiamo. Importa che quello che attraverso ciò che hai studiato possa interpretare il mondo e dargli un senso, trovargli un senso, anche se pare che non ce l'abbia, che tu possa prendere posizione. Questa è cultura soggettiva. Cultura soggettiva sono strumenti di comprensione del mondo, sono strumenti di messa in forma del mondo, e più sono articolati e più questo letto di Proguste è accogliente. Sarà sempre un letto di Proguste, su questo credo che ormai siamo abbastanza, come dire, d'accordo, ma sarà un letto di Proguste che accoglie il mondo e non che lo sega. Più ne so e più posso arricchire la mia sezione finita. Resta una sezione finita perché nessuno di noi, ripeto, può immaginare di sapere tutto. Anche perché questo tutto è talmente immenso che, come dire, sarebbe un'infinità di senso. Ma anche di ciò che è fatto, anche della cultura, se vogliamo prendere la considerazione più bassa, tra virgolette, di oggi, però sì, voglio sapere tutto della cultura italiana di ora. È facile? c'è qualcuno che si sentirebbe di dire che lui dalla A alla Z di ciò che viene detto, fatto, pensato, creato oggi in Italia lo sa? Non è pensabile. Quindi, come vedete, tra cultura oggettiva e cultura soggettiva c'è un dislivello non tanto quantitativo, ma qualitativo. Se io continuo a immaginare che la cultura soggettiva sia una parte della cultura oggettiva, io perdo subito in partenza, perché non ci sarà mai una mia quota di sapere comparabile a quella che avrei potuto sapere. Capite? Quando vi dicevo che io torno a casa e vedo la mia libreria che mi osserva, minacciosa, e so che non la leggerò, perché so che non stanno lì quei libri, ce ne so, saranno 3.000, 4.000, mi guardano. Io so che non li leggerò, lo so che non avrò il tempo di leggerli. Però se io dovessi pensare che la mia cultura è semplicemente nell'averli letti, lascerei perdere e farei un altro lavoro. Capite? La mia cultura è nell'avere gli strumenti per poterli leggere, nell'avere l'occasione di sceglierli, nel potermi confrontare con loro quando e se mi servirà. Questa è la cultura soggettiva. Capite? È qualcos'altro. È qualcosa che non è quantitativo, e qui c'è uno dei grandi interrogativi, dei grandi problemi della cultura contemporanea. Noi abbiamo tradotto la cultura soggettiva in termini quantitativi. Allora hai fatto 6 esami in 11 mesi, sei bravo. Punti di vista, secondo me, no, evidentemente. Perché in quei mesi tu non riesci a digerire delle informazioni tali da poter restituire una tua visione originale. Questo processo non lo fai in un batter d'occhio, lo fai con dei tempi che noi non conosciamo. Tant'è vero che Massesoli parlerà delle regredienze, lo vedremo, tant'è vero che il mio libro si chiama Mondo a spirale, non a caso. Perché è la spirale. Io torno sui significati, ma ci torno a dei livelli diversi. Posso tornare sullo stesso significato miriadi di volte, ma non è mai lo stesso significato. Capite? Perché ho degli strumenti diversi, perché ho fatto un percorso che mi ha dato altro, che mi permette di vederci altro, eccetera, eccetera, eccetera. La spirale è un ritorno qualitativamente marcato. Ovviamente puoi pure scendere, io sono positivo e quindi lo prendo come qualcosa che sale. Però di fatto segnala questo. Comunque, dovunque tu torni, quel ritorno è apparentemente un ritorno, perché tu non sei più quello che c'era stato la prima volta. E questo tuo cambiare, questo tuo crescere, questo tuo evolverti, ti dà altri strumenti. Pensate ai grandi saggi che hanno letto la Bibbia, e basta, per quanto insomma sia un testo importante. Ma quante cose trovi nella Bibbia, se la mediti? Ci sono intere tradizioni di pensiero fondate su questo, c'è la Cabala, ci sono i mistici, ci sono miriadi di punti di vista diversi su un libro. Per carità, il libro, cavolo, quello che volete, però di fatto nella prassi è pensabile diventare saggi e conoscere il mondo attraverso poco. Si può fare rimanendo nello stesso villaggio per tutta la vita, senza uscire dalla valle, come tanti saggi, sciamani, vecchi delle nostre culture e tradizioni che non hanno mai lasciato il villaggio eppure sanno della vita. Com'è possibile? Perché quel modo di sapere è un sapere qualitativo, non è legato a quanto ho viaggiato, a quanto ho letto, a quanti film ho visto. Quello lascia il tempo che trovo. La cultura soggettiva è altro, è riuscire a vedere lo stesso film 20 volte e vedere 20 film diversi, tanto per fare un esempio, non vedere 20 film diversi e vedere sempre lo stesso, che è quello che facciamo noi invece per altri versi. Ok, facciamo un break. Di fatto, rispetto a quello che abbiamo detto le lezioni scorse, uno dei significati della cultura che vediamo comparire a questo punto è quello della cultura come un filtro, una specie di setaccio attraverso il quale passiamo la realtà, traendone quello che ci sembra interessante, quello che ci sembra utile, quello che ci sembra degno d'attenzione, e lasciando poi cadere tutto il resto. E questa qui è una frase di Morin che viene da un altro testo, che credo sia abbastanza utile anche a un vostro collega che mi chiedeva una cosa proprio poco fa, e parla, come vedete, del letto di Procuste. Di nuovo, formulandolo in modo un po' diverso, dice questo: la semplificazione è necessaria, ma deve essere relativizzata. Accetto cioè la riduzione cosciente del suo essere riduzione, e non la riduzione arrogante che crede di possedere la verità semplice dietro l'apparente molteplicità e complessità delle cose. Quindi questo, diciamo che è un'applicazione di quello che diceva Weber prima, in ultima analisi. accetto la riduzione cosciente di essere riduzione, ovvero sia accetto, perché non posso fare diversamente, che la cultura sia una riduzione, perché è questo, la cultura è una riduzione, la riduzione finita è una riduzione, c'è niente da fare. No. Il motivo per cui Perseo uccide Procuste col suo letto, l'abbiamo visto, è questo, perché noi non abbiamo altro modo di conoscere. Lungi da noi l'idea di poter conoscere tutto, perché noi non conosceremo mai tutto. Non siamo in grado, non è detto che sia possibile, perfino concettualmente, no? Però di fatto noi non conosciamo tutto, sappiamo qualcosa. Quindi abbiamo una versione semplificata della realtà. E quindi questo è inevitabile. Quello che invece è modificabile è l'approccio col quale trattiamo questa versione. Quello che dice Morin è che dovremmo ricordarci che è una versione semplificata e che quindi, per esempio, non ci permette di disprezzare nessun altro. Non è una base sulla quale costruire una migliore visione di noi stessi rispetto agli altri. È il nostro modo di essere nel mondo, come il congolese è il suo, il lappone è il suo, l'aborigeno australiano che viene sempre chiamato in causa è il suo, e via discorrendo. E tutti sono modi di ridurre la realtà, la complessità della realtà, e valgono tutti allo stesso modo. Non ce n'è uno meglio di un altro. Questo è quello che dovremmo sbatterci in testa una volta per tutte. Non c'è un modo migliore di un altro. Non c'è una riduzione arrogante, o meglio non dovrebbe esserci, perché poi di fatto invece vediamo che in pratica c'è solo quella, che crede di possedere la verità semplice dietro l'apparenza della complessità. Non c'è questa verità semplice. La verità semplice la costruiamo noi quando non ci ricordiamo più che la nostra cultura è una riduzione. Tutto qui. Non è poco, ma di fatto è tutto qui. E questa è l'introduzione al pensiero complesso. Quindi è un testo piuttosto precedente a quello che abbiamo noi dei sette saperi, ma i sette saperi viene da qui, fondamentalmente. I sette saperi sono un'articolazione di questo punto di vista. Quindi vediamo che la cultura non è soltanto soggettiva e oggettiva, ma è anche un filtro. Nel momento in cui io parlo di sezione finita dell'infinità priva di senso, sto dicendo che io di fatto nei confronti del mondo attuo una riduzione e una messa in forma. Ma lo faccio io, non è il mondo che è così. Qualcuno che guardasse il mondo con altri occhi vedrebbe altro, perché avrebbe appunto un altro paio di occhiali, come dice Proust, no? Abbiamo detto più volte, il turismo non è tanto andare all'estero quanto cambiare occhiali, perché andare semplicemente all'estero senza cambiare nulla del nostro modo di vedere ci fa in linea di massima dire guarda questi quanto sono idioti, o quanto sono selvaggi, o quanto non hanno capito, mentre non è quello il punto, capite? Quando noi andiamo all'estero dovremmo lasciare gli occhiali della nostra cultura a casa e essere aperti a quello che ci diranno all'estero, capire un po', prendere un po' del loro modo di mettere in forma la realtà. Questo è il quantum della cultura. Quindi, ribadisco, tra cultura oggettiva e cultura soggettiva c'è uno iato che non è quantitativo. Capiamo questa cosa. Cioè non è che sei colto, più sai e più sei colto. O perlomeno non è così semplice e così ovvio. Perché la cultura soggettiva di fatto è un'attività originale di creazione di significati. È un'attività originale di creazione di valori, di valorizzazione di oggetti, di messa in forma del mondo. Tutto questo è cultura soggettiva. E cultura soggettiva oltretutto è questa potenzialità, questa capacità di prendere posizione. Quindi come vedete c'è un netto legame con la dimensione etica. Perché prendere posizione è etico. Prendere posizione vuol dire essere in grado di dire è giusto, è sbagliato, lo faccio, non lo faccio, lo accetto, non lo accetto. Questo è prendere posizione. Quando gli chiedevamo come faccio a scegliere, ecco, scelgo meglio se sto così. Evidentemente il problema della scelta è un problema di presa di posizione, perché è ovvio che ogni scelta partecipa di un qualche tipo di spazio, di un qualche tipo di opzione, di un qualche tipo di costruzione, non è semplicemente lì, c'è altro. Allora, in ogni scelta c'è una dimensione etica che non è possibile aggirare, soprattutto nelle scelte fondanti, come abbiamo visto, no? Vi ricordo che noi siamo quelli degli status acquisiti. Ecco, ecco. Gli status che acquisisco dovrebbero essere oggetto di scelta consapevole. Come vedete, se misceliamo Weber in questo discorso, non possiamo non capire che una scelta come quella della professione, come quella della religione, come quella dello stile di vita, tutte queste scelte non sono prive di dimensioni etiche, sono etiche. Perché adeguarsi a uno stile di vita che non si condivide non funziona. Non è così facile, no? Fare una cosa però dire che no, tutto sommato non si è d'accordo. No, funziona poco, è poco realistico. Tu devi in qualche misura incarnare ciò che pensi, dice Weber, no? Devi essere consapevole e prendere posizione. Allora, se sei d'accordo con loro, sei d'accordo con loro, fine, non soltanto quando ti fa comodo. Noi siamo bravissimi in questo, evidentemente. No? Però, e questo è il punto, il momento in cui io ragiono in termini di teoria dell'azione, nel momento in cui io sono così profondamente implicato nella mia cultura, perché di fatto è questo il punto, cioè questo discorso ci rende ognuno di noi snodi culturali. È un po' come internet, ognuno di noi è parte di internet. Ognuno di noi partecipa, facilita, consente, contribuisce, eccetera, eccetera. Quindi questa cosa la troviamo proprio nella prassi. Ecco, quindi noi, essendo dentro, non possiamo non essere parte. Non possiamo dire no, a me non riguarda, perché non è vero. Semplicemente questo. Non ci sono processi che non ci riguardano. L'abitare in una cultura ambiente è qualcosa che ti riguarda. L'esserne parte ti chiama in causa. C'è poco da fare. Capite? Per cui la questione dell'attività è scomoda, fondamentalmente è scomoda, perché appunto ti chiama a prenderti e assumerti le tue responsabilità. Puoi semplicemente dire non mi piace, dovresti fare qualcosa se non ti piace, se no smettila di dire che non ti piace e fai quello che fanno gli altri, ma dovresti in qualche modo averlo scelto. Per cui il problema della cultura in questo senso è un problema che è connesso strettamente alla questione delle scelte. La questione delle scelte è una questione centrale in quest'ottica, perché noi di fatto scegliamo costantemente. E quando cominciamo a ragionare di multiculturalismo, tanto per dirne una, di intercultura, di tutto quello di cui si parla costantemente oggi, è ovvio che la questione si complica ancora di più, perché adottare dei valori di altre culture è ancora più difficile, evidentemente. Per quanto noi tendiamo a farlo, a noi piace farlo, ci sono tante cose che poi si traducono in comportamenti pratici, in rituali più o meno quotidiani, non so, pensate al piercing, pensate ai tatuaggi, pensate all'adozione di tutta una serie di modelli culturali che decontestualizzati lasciano un po' il tempo che trovano, ma segnalano anche un'esigenza, in un certo senso. Quindi la multicultura è un problema serio, perché effettivamente implica delle scelte che ti portano più lontano per certi versi, perché è più difficile ancora di quanto non sia già difficile di suo stare in una cultura prendendola sul serio, come suggerisce Weber, è ancora più difficile prendere sul serio e farsi alfieri di valori che in quella cultura non hanno finora avuto luogo, non hanno spazio, sono percepiti come alieni, come ostili e via discorrendo, perché noi questa cosa la temiamo molto, evidentemente, no? Perché lo temiamo? Perché se noi prendiamo il discorso della sezione finita, come l'abbiamo visto in chiave di sicurezza, perché tenete presente che la correlazione tra cultura e rassicurazione è fortissima. Una cultura salda è una cultura dove non c'è paura, è una cultura che ti permette di affrontare il mondo senza porti troppe domande, senza troppe angosce. Allora, se questo è vero, oddio.
Una
cultura salda, non ricordo, mi ricordo da dove ero partito, però. No, bene.
Dalla
Oh, ecco, la multiculturalità, grazie. Allora, dicevo, se questo è vero, è chiaro, per altri versi, che l'altro, quello con la A maiuscola, è una perenne minaccia. Perché l'altro è la testimonianza incarnata che ci sono altre tensioni finite. Per cui se tu costruisci la tua sicurezza non sulla tua cultura soggettiva, ma sulla stabilità, come dire, in qualche modo paralizzata della tua cultura, chiunque non incarni quella cultura è una minaccia, perché è la dimostrazione evidente che si può essere diversi, che ci sono altre culture. Capite? E quindi quella tua accentuazione particolare della tua cultura, quella nella quale ti sei rifugiato santificandola e rendendola unica, come dice Morin, quindi creandola come verità semplice, è smentita. Capite perché abbiamo grosse difficoltà a trattare con l'altro? Perché ogni altro è una smentita di quella presunzione arrogante. Quando tu non ti ricordi più che la tua cultura è una delle semplificazioni, ma pensi che sia la verità, chiunque arrivi e non sia coerente è un assalto. E quindi la tua cultura cede. O si radicalizza ancora di più. Non so se state seguendo i giornali queste simpatiche prassi che stanno avvenendo nel Bergamasco per l'ennesima scomparsa, no? Giustamente faceva comodo il marocchino. Il marocchino è giusto appunto un altro per cui posso massaroccarlo senza nessuna difficoltà. Non è casuale. Il fatto che l'abbia fatto il marocchino va bene perché vuol dire che noi non lo facciamo, noi siamo buoni, loro no. Automaticamente c'è questa costruzione e il loro è sempre molto più ampio di quanto non sia immaginabile, perché sono tutti quelli che non abitano intorno a Brembate più o meno, grosso modo, conoscendo le ottiche bergamasche immagino che dovremmo essere da quelle parti. Però è abbastanza indicativo del fatto che in questi casi normalmente noi tendiamo ad attribuire dei significati estensivi a questa alterità, no? Perché l'alterità è minacciosa di suo. Ecco perché l'intercultura richiederebbe una cultura soggettiva solida. Perché una volta che tu sai chi sei in un certo senso, una volta che tu hai preso le tue posizioni, accetti molto meglio gli altri, quando sei convinto di quello che stai facendo. Quando invece non hai idea, chiunque arrivi è destabilizzante. Chiunque non si comporti esattamente come te è un problema, è un interrogativo, è una minaccia. Per cui più decrescono i livelli di cultura all'interno di una cultura, più sono, come dire, difettose le dotazioni di cultura soggettiva, più questa cultura diventa intollerante perché non riesce ad accettare il resto, l'altro, capite? Perché l'altro dimostra che lei è parziale, dimostra che lei è una riduzione e non la verità. E se tu esisti solo perché hai deciso che quella è la verità e tutti gli altri sbagliano, è un problema. Lo puoi fare finché non incontri mai nessuno, ma quando l'altro continua a venirti in casa costantemente, non gliela fai più. Quindi o lo bruci, o lo respingi, o lo cacci, o lo insulti, eccetera, eccetera, eccetera. Come vedete è una filiera di ragionamento che non è verificata costantemente. Tutti i problemi che noi abbiamo con tutte le minoranze sono tutti problemi di questo genere. E aumentano man mano che le culture cedono il passo, man mano che le culture non riescono a soddisfare le esigenze di senso dei soggetti, man mano che le culture non riescono a valorizzare la cultura soggettiva dei soggetti, queste culture diventano xenofobe, diventano violente, diventano tutta una serie di cose che vediamo ricorrentemente. Non è casuale, visto che la nostra cultura, come abbiamo detto, è piuttosto in crisi, che oggi ci siano dei tassi e dei ritorni a manifestazioni che avevamo pensato fossero superate, e invece guarda caso ce le troviamo fra i piedi esattamente come 50 anni fa, senza grosse differenze. Quindi l'altro va interpretato in questo senso, e soprattutto bisogna tenere presente una cosa, che l'altro è chiunque. Una volta che tu entri in quest'ottica, ovvero sia entri nell'ottica che uno per essere accettabile deve essere come te, sei in un grosso problema, perché sappiamo che come te non c'è nessuno. Non è una canzone di Sanremo, però di fatto la questione è quella. Allora che succede? Che cominci a chiudere sempre di più i limiti di quello che è noi, perché se tu t'aspetti che l'altro sia come te, alla fine resti da solo. Di fatto non c'è nessuno che verifica l'attribuzione di questo significato. Cioè non ho bisogno di prendere l'abbronzato, il giallo, il verde, la donna, l'omosessuale, il comunista per trovare l'altro. Chiunque è l'altro di noi. Tu è altro. Addirittura arriviamo con Rimbaud che dice io è altro. perché pure lì chiaramente c'è da fare una serie di complessi ragionamenti su quanto noi siamo sempre noi o cambiamo, quello l'abbiamo già detto più volte, ma insomma di fatto. Quindi la dinamica di rapporto con l'altro è una dinamica che si fonda intimamente con la propria cultura soggettiva. Il lavoro di costruzione di sé, il lavoro di Bildung, come abbiamo visto, è un presupposto di qualunque relazione con l'altro. Perché finché non so chi sono io, ho una qualche idea di chi sono io, non posso integrarmi o parlare con qualcun altro, o accettare che questo qualcun altro mi contamini, come abbiamo visto con questo utilizzo del termine abbastanza indicativo, no? La contaminazione culturale, non è casuale che parliamo di contaminazione, è evidente. Devo essere in grado di accettarlo, di accettare questo qualcosa che mi viene dato e che per me è negativo, c'è poco da fare. Finché uso termini come contaminazione non posso far finta che questa cosa mi passi come l'acqua. Per me è un rischio, per me è una sottopormi a un processo che potrebbe farmi male, potrebbe farmi la febbre, potrebbe distruggermi, no? Tutta una serie di cose. Essere contaminati non è piacevole. Per cui nel momento in cui io parlo di contaminazione culturale già sto dicendo che mi risparmierei volentieri. Ma siccome devo frequentare il resto del mondo, in qualche modo toccherà che mi inventi un sistema, chiaramente. Allora costruisco degli altri che mi permettano di esorcizzare questo discorso, ma è evidente che questi altri comunque sono appunto delle costruzioni fictionali, se vogliamo, no? Perché l'altro è chiunque, chiunque non sia come noi, e guarda caso nessuno è come noi, quindi evidentemente io devo divisare dei modi di relazione. Capite per certi versi che questo si riflette significativamente su quelli che sono i rapporti primari, i rapporti secondari, la nostra capacità relazionale, il tessuto della società? Se è vero, come abbiamo detto, che la società si costruisce nelle relazioni, il mio non avere strumenti relazionali è un problema sociale, non è solamente un problema personale. Il mio avere relazioni con il resto del mondo non è solamente un fatto privato, ma è un fatto pubblico. Più io sono competente e miglior cittadino sono, posso avere scambi, posso accettare, posso trarre la ricchezza dell'altro, perché è ovvio che l'altro è diverso e quindi in quanto tale è anche ricco. Ma se non ho questo strumento, non ho questa consapevolezza, non ho questa cultura, qualunque forma di rapporto con l'altro è complessa e probabilmente è conflittuale. Ne deriva evidentemente cosa? Un altro motivo per i quali i rapporti di coppia sono difficili, l'istituzione famiglia ha dei momenti di crisi, preferiamo conoscerci su Facebook invece di conoscerci di viso, perché è evidente che la versione semplificata dell'amicizia di Facebook mi permette di riconoscermi negli altri molto più semplicemente che non andando a conoscere qualcuno vero. Quando io ho 4-5 tratti comuni, sto a posto su Facebook, siamo uguali, è semplice. Quindi non è che io mi complico la vita, me la semplifico, di nuovo continuo a semplificare costantemente, per cui l'altro lo riduco a 4 note. 5 note importanti, 6 che musica senti, dove va la sera, queste cose molto più semplici da gestire che non una differenza essenziale, no? E questa è una strategia che, come dire, applichiamo costantemente, ma tendenzialmente porteremmo anche avanti. Noi invece ci stiamo, come dire, trincerando su dei livelli di semplificazione dell'altro che ci permettono di accettarci. Ma più semplifichiamo in quest'ottica e meno abbiamo a che fare con l'altro, di fatto abbiamo a che fare con una versione semplificata di noi stessi e quindi diventiamo in un certo senso solipsisti. Solipsisti, parliamo sempre fra noi, di fatto parliamo di noi, con noi. C'è una canzone di Gabber che si chiama Il Narciso, che è bellissima, non so se la conosce, che finisce con "Ah, ero qui che mi amavo". Assolutamente geniale. E come dire, restituisce abbastanza bene questo tipo di discorso. Allora, domande per quello che abbiamo detto finora? Tutto chiaro? Allora, riepilogo per i nuovi arrivati, che, come dire, ripetita Juvent. Abbiamo visto le dimensioni della cultura, fondamentalmente, nel senso che abbiamo riconosciuto la cultura come talmente pervasiva da essere quasi invisibile in certi casi, e che quindi richiede una serie di aggettivazioni, una serie di specifiche per poter essere compresa un po' meglio, per potersi rendere conto di quali sono gli ambiti nei quali funziona e via discorrendo. Non abbiamo ricordato il concetto di cultura implicita, ma direi che è opportuno tenerlo presente, perché come dicevamo quando parlavamo di processo di socializzazione, noi abbiamo questa strana idea, vista anche nelle citazioni degli antropologi, di ritenere che la cultura siano oggetti di un certo livello, e invece no, la cultura è molto di più. La cultura è anche il fumetto porno, è anche la cinta da 3 euro, è anche tutta una serie di cose che apparentemente sembrano insignificanti, ma di fatto invece sono un modo di darsi della nostra quotidianità. Per cui abbiamo parlato fondamentalmente di cultura oggettiva e cultura soggettiva, riprendendo un po' quello che avevamo detto anche nelle varie lezioni passate, che ci sono in qualche modo hanno echeggiato questi argomenti. Cultura oggettiva è, abbiamo visto, un modo di semplificare la realtà del mondo specifico di un gruppo, mettiamola così, in un certo senso. Si compone di tutta una serie di cose, che sono artefatti, modelli di comportamento, valori, lingue, tecnologie, via discorrendo, ed è lì per ognuno di noi da essere in qualche misura rielaborata. Da questo punto di vista possiamo aggiungere qualche considerazione interessante, per esempio possiamo vedere come di fatto la cultura sia democratica, nel senso che trattare la cultura in un'ottica mercantile, come facciamo di solito, è controproducente. La cultura è qualcosa che è lì per tutti. Perché se io rinuncio a una visione quantitativa della cultura soggettiva, non è che appropriandomi di un concetto lo tolgo di mezzo, ma lo prendo in me e lo rendo qualcos'altro, ma il concetto è sempre lì, ce ne sono due. Quindi il mondo culturale, il mondo delle idee, è un mondo che è infinitamente disponibile. E soprattutto questo discorso della cultura soggettiva come cultura originale nostra ci libera da tutta una serie di cose che dicevamo anche l'altro giorno, se vi ricordate, quando parlavo del vaccino dell'AIDS e chi l'ha scoperto per primo. Non è importante chi scopre per primo le cose, anche perché, se ci pensate un attimo, ormai siamo titolari di una storia culturale lunghissima, no? Diciamo saranno 2000 anni, più o meno, che in tanti parliamo e ragioniamo di lo stesso fatto che sarebbe il nostro essere sulla Terra, per cui è difficile oggi come oggi scoprire qualcosa che non è stato detto da nessuno, magari non lo sappiamo, ma il punto centrale è che l'idea venga a me, quello è il punto centrale, che poi l'abbiano avuta altri 2 milioni di persone, ma a me che me frega. Non so se mi spiego, voglio dire, se l'idea viene a me attraverso un mio processo personale di maturazione e di riflessione, è come se la scoprissi ex novo. Non c'è bisogno di porsi il problema, ma l'ha detto lui, ho capito, chi se ne frega, ha detto lui, io non lo sapevo, lo scopro dopo, oppure ci sono arrivato per un'altra via. Quello è il punto centrale, non so se mi spiego, cioè l'atto del comprendere è un atto che è sempre originale. Ogni idea è una conquista ed è una gioia, non c'è da dire, ah, ce l'ho da solo io, perché quello è un approccio sbagliato. Anzi, più siamo ad avere le stesse idee, meglio è. Perché ognuno di noi ci arriva per un suo cammino, ma questo convergere di cammini ci dice qualcosa. Ci parla dello spirito del tempo. Quando vi dicevo lo Zeitgeist, quando vi dicevo che Rifkin dice una cosa, Moran dice un'altra, che sono sempre la stessa. Ma non volevo dire che uno ha plagiato l'altro, volevo soltanto dire che nel cammino culturale e intellettuale di questi personaggi importanti arriva agli stessi esiti, è quello che è importante, sono quelli gli esiti importanti, non chi l'ha avuta prima o chi l'ha avuta dopo, ma qualcuno che arriva lì, capite? Perché ogni cammino è soggettivo, questo è il punto centrale, ognuno di noi si fa la sua cultura soggettiva da solo, grazie agli altri, grazie al mondo, grazie a tutto quello che interviene, ma uno dei punti centrali, uno dei caratteri distintivi della cultura soggettiva è che la fa un soggetto particolare al quale succedono cose nel mondo e che le usa per farci un suo percorso. E non c'è un percorso uguale agli altri. Qui il punto focale dell'originalità. Quando noi parliamo di essere originali, non c'è un altro modo al mondo per essere originali che non avendo una propria cultura soggettiva. Perché quella cultura soggettiva, come insegna la Bildung, come credo di avervi detto, non la costruisci da solo, evidentemente. La costruisci aprendoti al mondo, prendendo degli elementi comuni, discutendo con gli altri, lasciandoti influenzare dagli altri, prendendo in conto la tua storia di vita, no? è una relazione costante, è un po' quella Wechselwirkung di cui parlava Simmel, che non a caso secondo me è un grande autore romantico, nel senso che questa Wechselwirkung è ciò che ti fa vivere, tu costantemente sei quello che sei perché sei tu in rapporto con quelli con cui sei in rapporto in quel momento e in quel posto. E quanti altri ce ne sono che fanno lo stesso? Se ci pensate, questa visione e la visione degli status acquisiti sono la stessa idea interpretata in due modi diversi. Nel senso che l'idea di essere specificato dai propri status, vi ricordate i cerchi che si intrecciano e al punto di intersezione ci siamo noi, è l'idea quantitativa, la traduzione quantitativa di quello che vi ho appena detto qualitativamente. Cioè attraverso gli status io manifesto all'esterno la mia originalità. Ma non è così facile. La mia originalità deve partire da dentro per potersi poi dare all'esterno. Non è vero che se io ho 54 status diversi sono originale, perché se in questi 54 status non ci sono, se non li ho reinterpretati alla luce della mia cultura soggettiva, sono soltanto 54 status. Non so se questa cosa è chiara. La nostra ossessione dell'originalità, quella di oggi per la quale, che viene usata in tutti i modi possibili come attrattiva per la vendita, per l'acquisto, non so se ci avrete fatto caso, immagino, no? Prendi una macchina, be the one, sii unico, compra questa macchina. Ho grosse difficoltà, però se ci fate caso, è quello il messaggio. Tu compri un qualche oggetto e quell'oggetto ti qualifica in quanto unico. La famosa Lancia Y di qualche anno fa aveva, mi ricordo quante possibilità di personalizzazione, non so se ve l'ho detto, uscì questa pubblicità e diceva 116.000 modi diversi di mettere insieme le cose, quindi compra l'avrai soltanto tu, ed era evidentemente fallace come messaggio, perché o ne facciamo 116.000 in tutto, cosa che è piuttosto strana perché non so così contenuti, oppure alla 116.001 ce ne sarebbe state due uguali, per cui era una truffa, infatti gli hanno anche fatto cambiare la pubblicità. Ma il punto non era quello, il punto era il messaggio, ovvero sia l'idea che noi possiamo essere unici soltanto attraverso degli oggetti. Oggetti che paradossalmente, vi faccio presente, sono oggetti fabbricati in serie. Quindi come faccio a essere unico con degli oggetti che vengono prodotti a milioni di esemplari per volta? L'unico modo che ho per riuscire a essere unico è combinarli in modo originale. E torniamo a quello che dicevamo dello stile di vita, se vi ricordate. Allora io ho tutti oggetti uguali a tanti altri, ma il fatto che io li interpreti in un certo modo mi rende unico. Ma è un'altra forzatura pure questa, non è vero? Perché in una combinatoria dove ci sono 6 miliardi di persone è molto probabile che qualcuno sia unico esattamente come te. Quindi fuori è difficile essere unici. È dentro che puoi essere unico. Capite? È soltanto attraverso la cultura soggettiva che tu riesci a essere unico, perché la tua cultura soggettiva, la tua storia di vita, i tuoi momenti di dolore, i tuoi momenti di smarrimento, i tuoi momenti di gioia, li hai avuti solo tu. Non c'è nessun altro che li avrà mai. E se ti portano a fare una cosa che fanno anche gli altri, la farai diversamente. Perché sei tu quello che differenzia, non la cosa che fai. Cioè, finché tu non porti l'accento all'interno invece che all'esterno, non sarai mai unico, per quanto ci provi. Perché ci sarà sempre qualcuno che farà meglio di te, e quindi che c'è la ricerca del record, tanto per dirne una, no? Non è casuale che siamo ossessionati dal fare i record, perché i record ci qualificano in quanto unici, ma durano dall'alba al tramonto pure quelli. Arriverà qualcuno che sarà più bravo e che avrà risolto. Nulla. Però l'esigenza che c'è dietro questi rituali sociali è quella, ovvero sia quella di essere originali. La risposta che hanno dato i tedeschi a lungo, e che io insisto è l'unica risposta che può darsi a questa esigenza, è che puoi essere unico dentro. Tutti noi siamo unici dentro. E questo ti libera da tanti assilli, ripeto, perché se il tuo percorso a portarti, gli esiti del tuo percorso non sono importanti, è il percorso che conta. Capito? Anche se arrivi a scoprire qualcosa che già hanno scoperto gli altri, chi se ne frega? Non è quello il punto. L'importante è che tu ci sia arrivato lungo un cammino sincero, onesto, vissuto, attivo, elaborato, non copiando, perché è chiaro che se fai copi ci troviamo in un'altra ottica. Da questo punto di vista volevo leggervi una poesia che mi porta in giro da un po'. questa è una poesia di un poeta greco, Costantino Scavafis. E credo che sia una delle più belle cose che siano state scritte nel Novecento, oggettivamente. La stanno recitando tutti, la stanno ritirando fuori tutti. Non è casuale perché Itaca è una delle figure del nostro immaginario. Itaca e Ulisse sono il modo attraverso il quale noi ci immaginiamo, ci ricostruiamo come noi stessi spesso e volentieri, ognuno di noi si sente un po' Ulisse. Sarebbe opportuno essere anche intelligenti, furbi e saggi come Ulisse invece di usare semplicemente le cose, però insomma direi che merita di essere letta. Quando ti metterai in viaggio per Itaca, devi augurarti che la strada sia lunga, fertile in avventure e in esperienze. I destrigoni e i ciclopi o la furia di Nettuno non temere, non sarà questo il genere di incontri se il pensiero resta alto e un sentimento fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo. I ciclopi e le strigoni no, certo, né nell'irato Nettuno incapperai se non li porti dentro, se l'anima non te li mette contro. Devi augurarti che la strada sia lunga, che i mattini d'estate siano tanti, quando nei porti, finalmente e con che gioia, toccherai terra tu per la prima volta. Negli empori fenici indugia e acquista madreperle, coralli, ebano e ambre, tutta merce fina, anche profumi. Penetranti d'ogni sorta, più profumi inebrianti che puoi, vai in molte città egizie e impara una quantità di cose dai dotti. Sempre devi avere in mente Itaca, raggiungerla sia il pensiero costante. Soprattutto non affrettare il viaggio, fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio metta piede sull'isola tu, ricco dei tesori accumulati per strada, senza aspettarti ricchezze da Itaca. Itaca ti ha dato il bel viaggio, senza di lei mai ti saresti messo sulla strada, che cos'altro ti aspetti? E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso. Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso, già tu avrai capito ciò che Itaca vuol significare. Credo che sia una delle più belle formulazioni di quello che vi ho detto che abbia mai trovato strada facendo, fondamentalmente. E c'è più o meno tutto quello che abbiamo detto oggi, o quello che stiamo dicendo a lezione da un po', fondamentalmente. Quando vi dicevo che l'ideale deve essere qualcosa di lontano e di irraggiungibile, intendevo esattamente questo. Fa che il viaggio duri anni, perché non c'è fretta per arrivare, perché quello che conta è il viaggio. Questo è il punto. Il divertente è che sta cosa, se guardate la televisione, la stanno cominciando a rubare, tanto per cambiare, per farvi comprare delle macchine. E quelle sono proprio, come dire, la nostra epitome e condanna perenne, no? C'è stato tempo addietro Jeremy Irons, che faceva tutta una lunga mistica del viaggio sull'auto, che era esattamente questo. Ma tu dimmi se uno può a un certo punto usare questa cosa per una macchina. Una macchina è una macchina. Esattamente quella, no? Un pizzico di follia, quella avrei bruciata quella macchina, ancora mai ricordo, non solo la macchina ma anche la pubblicità. Insomma, comunque, se guardate le pubblicità delle auto, sono bellissime perché veramente stanno saccheggiando tutta una serie di concetti altissimi, riducendoli come al solito al nulla, perché questo è il nostro modo di fare in linea di massima, però sono tutti centrati su questo, però sia sul fatto che, guarda caso, è il viaggio che è importante, non l'arrivo. Ora, questa è una distonia cognitiva. Perché di fatto noi per tutto il resto delle cose che diciamo che quello che conta è il risultato, non il viaggio. È divertente, per molti versi è molto divertente. E la logica del risultato evidentemente porta con sé tutta una serie di complicazioni. Credo che ne abbiamo già parlato, ma oggi ho l'impressione che sia importante ridirlo. La logica del risultato è la logica della truffa, è la logica dell'additivo, è la logica del doping. Perché devo farmi anni di mazzo quando riesco a realizzare la stessa cosa con una pasticchetta? È molto più economico. Perché devo allenarmi? Perché devo disciplinarmi? Perché devo sviluppare in modo naturale, diciamo, le mie doti quando posso benissimo risolvere il tutto con una pasticca? Perché devo studiare quando posso copiare? Più o meno, siamo lì. Dov'è il punto? Il punto è che non è così. Perché quello che studi, piano piano resta. Quello che non studi, no, evidentemente. Quindi tu avrai fatto tanti percorsi fuori, ma dentro starai sempre dove eri. Sarai sempre quello di prima. Sarai sempre uguale a tutti gli altri che non sono partiti per niente, perché è ovvio che una potenzialità richiede di essere messa in atto per potersi in qualche modo esplicitare. Ognuno di noi porta in sé un qualcosa, ma se non lo sviluppa mai, è uguale a tanti altri che hanno qualcosa in sé e non hanno sviluppato. Quindi è lì il grande problema, vedete? Cioè, se noi ragioniamo in quest'ottica, ci scopriamo molto più uguali a tutti gli altri di quanto non vorremmo e cerchiamo di costruirci come diversi attraverso altre strategie. Siamo intimamente uguali, quindi fermi, ma abbiamo la macchina, abbiamo l'orologio, siamo andati in vacanza qui, abbiamo visto questo, abbiamo letto quello, abbiamo comprato quell'altro, partecipiamo a questo gruppo, partecipiamo a quell'altro gruppo. Vedete che è una moltiplicazione, in qualche modo caleidoscopica, di appartenenze che lasciano il tempo che trovano. Quello è il punto. Nel momento in cui sei riuscito a partire, nel momento in cui hai cominciato ad andare verso Itaca, il problema finisce. Itaca, cerchi di non arrivarci proprio. Rimandi, te fermi dove capita. Se vi ricordate l'Odissea, non è che ci avesse sta fretta Ulisse. Se fa un giro della Madonna per arrivare a Itaca, andando a finire in mari che non c'entrano assolutamente niente, passando anni con donne o in situazioni che tutto sommato potevano essere evitabili. Perché? Perché è la storia della vita quella, semplicemente questo. Perché noi continuiamo a usare l'Odissea come paradigma? Perché l'Odissea è il paradigma, tra l'altro è pure il paradigma dell'andare per mare, che c'ha tutta una sua valenza immaginale che non finisce più, per cui insomma ci sono tutta una serie di cose. Ma l'essenziale del paradigma qual è? Il fascino, l'avventura, il mistero, la gioia, tutte cose che Calapi si restituisce perfettamente. Ma magari stare un mattino d'estate in un porto fenicio. Quanto darei per stare una bella mattina d'estate in un porto fenicio dove acquisto profumi inebrianti? È meraviglioso. No? Evidentemente, perché devo andarmene? Quindi se io riesco, come vedete, a adottare un'ottica nella quale il senso è il viaggio, e per viaggio intendo il viaggio interiore come anche il viaggio esteriore, io non ho più bisogno d'altro per spiegarmi il perché vivo, perché quello basta e avanza. Arriverò, forse, a un certo punto, non è detto. Però comunque quello che è importante è che non è l'arrivo che conta, ma tutti i passi che io faccio per arrivare. Anche perché così valorizzo ogni istante della mia vita. Ma se valorizzo solo l'arrivo, tutto ciò che mi porta all'arrivo non serve. E questo è il problema del progetto. Se io faccio un progetto e punto tutto sulla fine del progetto, tutte le fasi preliminari è come se non ci fossero, non danno senso. L'unica cosa che dà senso è la fine. Ma poi quando è finita tocca cominciarne un'altra, per cui ho dei brevi tratti di senso e lunghi periodi di assenza di senso. Una visione progettuale da questo punto di vista è devastante da un punto di vista essenziale, da un punto di vista di creazione del senso di vita. La vita si produce passo dopo passo, come nel pellegrinaggio. Non è casuale che i pellegrinaggi stiano tornando di moda sia da un punto di vista pratico che da un punto di vista simbolico. Il pellegrino è una figura importante, chiaramente. E il pellegrinaggio si fa così, passo dopo passo. Se ti poni il problema di arrivare, non lo fai il pellegrinaggio, perché troppi passi mancano quando fai 700 km a piedi. Cioè, non partiresti neanche se dovessi ragionare in termini di arrivo. Non arrivi. Su quello che importa è il passo che fai tutti i giorni, tutte le tappe, tutti i momenti, tutto quello è ciò che costruisce il senso del cammino. No? E la nostra vita è uguale, la nostra vita non è fatta solo dei grandi momenti, di quelli in cui sei contento, di quelli in cui sei felice, tutta paranoia della felicità poi non se ne può più, ma comunque l'abbiamo affrontata più volte. La nostra vita è fatta di tutti i momenti, pure quelli che t'hanno noi, quelli che hai freddo, quelli che vorresti essere altrove, dimmi. Ecco, però appunto il problema è questo, il progetto valorizza la fine più che gli step. Si articolano allo stesso modo, però c'è un accento diverso di significato. No, il progetto lo fa in funzione della fine, non del fatto perché altrimenti... Invece questo no, questo è un diciamo sì, è una forma di progetto, ma un po' meno centrata sulla fine di quanto non facciamo noi. Tu te devi scegliere una fine difficile. Allora a quel punto va bene, a quel punto fai delle cose in prospettiva, però insomma ecco, la fine deve essere bella remota, perché quello che va valorizzato è l'oggi, no? È ogni fase dell'oggi, anche quelle brutte, perché tanto non ce li dà nessuno. Tutte quelle che noi abbiamo, tutti i momenti, vanno vissuti per quello che sono, impagabili, unici, tutti. Se ci riesci stai un passo avanti. Non è facile, ma l'idea generale è quella. Quindi capite che il discorso della cultura soggettiva è un discorso che non è semplicemente utile, Chiaro che poi ha delle ricadute lavorative, perché, come abbiamo detto più volte, ci sono tutta una serie di ritorni, ma è ovvio che tu non lo stai facendo per quello. Tu lo fai per sapere perché sei qui. E questa è una cosa abbastanza interessante. Che ora è, scusatemi?
1:10.
Vi faccio vedere un filmato. Domande?